Buongiorno a tutti voi, è Angela che vi parla in diretta da Radio Missione Francescana. Bene, tra pochi giorni festeggiamo tutti i santi, non potevamo non parlare di santità oggi. È possibile ancora questa santità? Che cos'è la santità? E ne volevamo parlare con il professor Francesco Botturi, già ordinario di filosofia morale dell'Università Cattolica di Milano, proprio in relazione ad un santo che ha appena stato canonizzato il 13 ottobre da Papa Francesco ed era stato appunto beatificato a Londra da Benedetto XVI. Parliamo di John Henry Newman, sacerdote anglicano che poi si converte al cattolicesimo e diventa poi cardinale della Chiesa Cattolica. È una figura complessa, veramente una figura di santo, di teologo, di filosofo, di poeta, di scrittore, di romanziere. È una figura che ricorda molto da vicino, secondo me, la figura di Benedetto XVI, che lui stesso aveva beatificato nel 2010. Bene, ha scritto tantissimi libri, è una persona davvero che vale la pena di conoscere e di capire perché quest'uomo, questo santo che è stato nominato cardinale da Leone XIII, pensate, è ancora attuale e contemporaneo a noi. Una breve momento musicale e poi parleremo con il professor Francesco Botturi.
Sento più la tua voce al mattino che grida bu e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. È da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te. Sono rimasto quello chiuso in sé che quando piove ride per nascondere. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me ti senti solo perché non sai come appari. Ma non so più cosa sento. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele. Da tempo che cammino e sento sempre rumori dietro me. Poi mi giro pensando che ci sei te e mi accorgo che oltre a me non so che c'è. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. Ma non so più cosa sento. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto pagagli, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore. Solamente ti ho inventato.
Abbiamo il collegamento telefonico, professor Francesco Botturi, grazie.
Buongiorno.
Buongiorno, da Milano e con lui parleremo proprio di John Henry Newman. Ma innanzitutto abbiamo dato come titolo a questa trasmissione Santità Oggi. Che cos'è la santità? Che cos'è? È possibile parlare ancora oggi di santità? Francesco.
Sì, certo, è giusto cercare di chiarire la cosa, perché credo che la santità sia facilmente abbinata ad immagini parziali della cosa, come se la santità volesse dire compiere azioni eccezionali, miracoli, compiti eroici, tutte cose che in qualche modo possono anche essere presenti nella santità, ma che non costituiscono il cuore della faccenda. Io credo che un modo per avvicinare il problema sarebbe di mettere in relazione, che un po' in contrasto, sacralità e santità. Il sacro e il santo, che sono due categorie essenziali della vita religiosa, ma che si distinguono profondamente. Perché il sacro si intende appunto qualcosa che ha una relazione particolare con Dio, con il mistero della vita, con l'ente supremo, quello che si vuole intendere, e in cui, come dire, qualcosa di oggettivo è del mistero di Dio è lì collocato in ciò che è sacro. Quindi sacri possono essere degli oggetti, possono essere dei comportamenti, possono essere delle norme. Ma invece l'idea di santità, che è tipicamente ebraica e cristiana, ha un significato diverso, rompe con l'idea del sacro, non del tutto, ma comunque lo contesta abbastanza fortemente, se ne distacca, comunque pone una radice diversa, cioè l'idea del santo, la santità vuol dire l'identità, santità vuol dire, è una parola che si applica innanzitutto e in fondo esclusivamente a Dio, Dio stesso, Dio è il santo, 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 santo è un'espressione che troviamo in Isaia, per dire che Dio soltanto è santità, cioè santità vuol dire ciò che è Dio, colui, è la divinità stessa, quindi la santità non si dà tanto una definizione, quanto un riferimento al mistero di Dio, di cui la santità esprime la sua inaccessibilità, il suo essere oltre ogni cosa, il suo avere un potere assoluto su tutto. Ma nell'idea biblica però, questa santità che appunto è innanzitutto affermazione dell'assoluta unicità, trascendenza, inafferrabilità di Dio, significa anche invece che Dio ha per la sua libera volontà si comunica e quindi la santità è qualcosa che Dio in qualche modo partecipa al suo popolo. La santità è poi qualcosa che infatti in Israele viene poi attribuita anche al popolo di Dio, che viene attribuita al Tempio, che viene attribuita anche a certe realtà, in fondo la legge stessa, la legge di Israele è santa, perché sono tutte manifestazioni e partecipazioni di Dio. Nel cristianesimo questa idea della santità trascendente di Dio, che si partecipa all'uomo per grazia, trova la sua affermazione assoluta, è totalmente nuova, perché qui è Dio che in persona, nella persona umana di Gesù, si fa presente all'uomo, si comunica all'uomo e quindi diventa accessibile. E quindi qui abbiamo il paradosso massimo, ciò che è l'inaccessibile, l'assoluto, colui che è inafferrabile, indisponibile totalmente all'uomo, si presenta all'uomo, si presenta in un modo assolutamente, come dire, straordinariamente prossimo, perché non è un qualche cosa la santità che viene, ma è la persona di Gesù, no? che è appunto il santo di Dio, viene chiamato così anche da Giovanni, il santo di Dio, cioè a Gesù sono attribuibile tutto ciò che è di Dio, è attribuibile la sua santità, ed è, e Gesù viene per comunicare questa santità, per renderla disponibile. E quindi qui abbiamo appunto, ripeto, il paradosso massimo, ciò che è massimamente lontano, inaccessibile, che diventa massimamente presente e accessibile. Però attenzione, è una persona, quindi la santità non torna ad essere sacro, non è diventa un qualcosa di sacro, no? Come quando noi abbiamo un po' una tendenza un po' superstiziosa, no? Riguardo appunto alle cose sante, no? È la santità che è la persona di Gesù, e quindi la santità è la persona di Dio che si comunica nella persona di Gesù e che vuole entrare nella persona degli uomini. Quindi l'idea di santità è un'idea strettamente, fortemente personale.
Con me in studio, Francesco, c'è Giampaolo Pettini, sì. E poi c'è il dottor Diurni. Ci sono due persone che poi ti faranno delle domande. Sì. Anche perché la persona di cui noi parliamo è davvero un esempio di santità grandissima, quella proprio di Newman. Giampaolo ti pone una domanda.
Anzitutto buongiorno, sì. Francesco, piacere sentirti.
Ciao Giampaolo.
Allora, da quello che tu hai detto mi pare appaia con tutta chiarezza che la santità non è un'esperienza astratta.
Sento poco.
Che l'esperienza della santità non è un'esperienza, sì, astratta, ma si incarna concretamente nel volto, nella figura, nella vita di uomini, cioè di persone che sono innervate nel tempo e nella storia e cercano di fare la volontà di Dio per come sono capaci, per come la grazia di Dio offre loro di fare. Quindi mi sembra interessante soprattutto questo fatto che la Chiesa proponga poi dei modelli, quasi delle forme di vita di santità anche ai fedeli, perché possono imitarli, perché possono seguire questa santità. In questo senso mi pare che ogni santo in qualche modo rappresenti una modalità, una forma di questa incarnazione della grazia di Dio nella storia, di questa sequela di Cristo. E allora è importante, per esempio, che parlando del Cardinale Newman si metta in luce qual è lo specifico, in qualche modo, che la Chiesa ha voluto insegnarci anche attraverso la figura di quest'uomo. E forse la conversazione potrebbe continuare proprio su questa linea. Perché il Cardinale Newman è un esempio di santità così importante anche per un tempo come il nostro?
Certo. Sì, hai certamente ragione. Infatti la bellezza della santità è che come ogni santo è la faccia di un prisma grandissimo che ha tantissime facce, infinite facce per così dire, e ciascuna appunto è una faccia di questo prisma. C'è la stessa santità che prende forme diverse e particolari incarnandosi appunto in qualcuno che ogni santità ha un volto, ecco, è un volto. Questo appunto per ridire che la questione della santità è una questione della persona, non è una questione appunto di qualcosa che sta al di là o che è appunto come qualcosa di religioso che abbiamo a disposizione. Beh, comunque innanzitutto la santità si comunica attraverso il battesimo, questo che è molto importante. Siccome la santità è cosa di Dio, noi non ne possiamo fare nulla da noi, cioè ci viene data, no? E la vita è data perché dal già del battesimo, da questo germe di santità obiettiva che ci è dato, si passa al non ancora della santificazione della persona. Quindi ogni santo è un modo evidente, con segni molto chiari e molto importanti e suggestivi di come la santificazione può essere vissuta. E quindi per questo abbiamo santi di ogni tipo, in effetti, no? Con vite assolutamente diverse, a volte anche opposte nelle loro condizioni. Allora, Newman non è un taumaturgo, non è uno che faceva grandi miracoli, non è un martire, fu uno studioso, un uomo di studio, una intelligenza raffinata e profonda di studio nell'Inghilterra del XIX secolo, quindi che lui ha percorso più o meno tutto, 1801-1890, quindi è tutto l'Ottocento, nato nella chiesa d'Inghilterra, la chiesa anglicana. E io credo che la sua santità consista esattamente in questo, anche che poi sono alcuni temi anche della sua riflessione che ci ha consegnato e che sono ancora importanti per noi. Cioè, io lo dico come mi viene, perché non l'ho trovato da nessuna parte, ma mi sembra che il suo sia proprio della santità della coscienza, cioè l'esperienza della coscienza umana, dell'essere consapevoli e, come dire, soggetti che devono cercare la loro via, la loro identità, vissuta con una ricerca così radicale, così profonda, da aver coinvolto tutta la sua vita, che attraverso questo cammino poi si è orientata a Cristo e a Cristo nella tradizione cattolica. E cioè è la santità dell'esperienza di una coscienza che certamente fu inquieta, che certamente fu comunque sempre alla ricerca, e come ha detto molto bene Benedetto XVI, in un suo, cioè quello che sarebbe diventato Benedetto XVI, cioè Cardinal Ratzinger, nel suo saggio del 1991, ecco, Newman è appunto colui che ha vissuto la ricerca mossa dalla sua domanda umana, quindi che ha vissuto l'esperienza della sua coscienza, della sua responsabilità di uomo, alla luce, sempre più fortemente alla luce della verità che non ammette compromessi, di una verità che va oltre tutte le convenienze e che anche fa affrontare per questo situazioni di estremo disagio e di estrema avventura, ecco, superando ostacoli e difficoltà grandi. Potremmo dire appunto eroiche, no? Perché nella santità c'è sempre l'idea della virtù eroica. La virtù eroica è la virtù della rettitudine della coscienza. Ecco, è un uomo che ha dato la sua vita, ha consumato tutta la sua vita nel sostenere, a raffinare e poi affermare in assoluto la rettitudine della coscienza. Cioè laddove il vero si manifesta, la va seguito. E questo l'ha portato a ritrovare la fede cristiana, poi nella forma anglicana, poi in quella cattolica, fino all'ultimo.
Leggo due righe di una preghiera, proprio mi sto collegando a quello che stavi dicendo tu, di una preghiera che lui ha scritto in un libro da meditazioni e devozioni, ed è davvero di una profondità incredibile. Dio mi conosce e mi chiama per nome. Dio mi ha creato per servirlo in modo unico. Egli mi ha assegnato un compito che non ha assegnato a nessun altro. In qualche modo io sono necessario ai suoi scopi. Ho una parte in questa grande opera. Sono un anello di congiunzione di una catena, un legame di connessione tra le persone. Egli non mi ha creato per nulla, farò il bene, io farò la sua opera. Nel luogo dove sarò, anche se non avrò un tale intendimento, se starò ai suoi comandamenti, lo servirò, sarò un angelo di pace, un annunciatore della verità. Perciò mi voglio fidare di lui, qualunque cosa farò, in qualunque luogo sarò, mai potrò essere gettato via. Se sarò nella malattia, la mia malattia potrà essere al suo servizio. Se sarò nella perplessità, la mia perplessità potrà essere al suo servizio. Se sarò nel dolore, il mio dolore potrà essere al suo servizio. La mia malattia, la mia perplessità, il mio dolore possono essere le cause necessarie di qualche grande scopo che va ben oltre noi stessi. Egli non fa nulla invano. Egli conosce il fine. dice: concedimi, Signore, di essere il tuo cieco strumento. Non chiedo di vedere, non chiedo di sapere, semplicemente chiedo di essere usato. Servo inutile. Una pausa musicale, poi continueremo a parlare col professor Francesco Bottuni.
Dio del cielo, se mi vorrai, in mezzo agli altri uomini mi cercherai. Dio del cielo, se mi cercherai, nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
Perché anche nel cielo non ti voglio rubare,
ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
Perché anche nel cielo non ti voglio rubare,
ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare,
scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare,
scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
Senza di te non so più dove andare,
come una mosca cieca che non sa più volare.
Senza di te non so più dove andare,
come una mosca cieca che non sa più volare.
Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare,
scendi dalle stelle, vienimi a salvare.
Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare,
scendi dalle stelle, vienimi a salvare.
E se ci hai regalato il pianto di riso,
noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso.
E se ci hai regalato il pianto di riso,
noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso.
Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare,
scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare,
scendi dalle stelle, vienimi a salvare.
Oh Dio del cielo, se mi cercherai,
in mezzo agli altri uomini mi troverai.
Oh Dio del cielo, se mi cercherai,
nei campi di Gran Turco mi troverai.
Dio del cielo, io ti aspetterò nel cielo e sulla terra, io ti cercherò.
Oh Dio del cielo,
stiamo parlando col professor Francesco Bottuni, stiamo parlando del cardinale beatificato, canonizzato proprio recentemente da Papa Francesco, un personaggio davvero poliedrico, una figura molto complessa, che è quella appunto del cardinale Newman. Professor Bottuni, credo che valga la pena approfondire quello che lei diceva sulla questione della coscienza. Un uomo, la santità si comunica, ma è la santità, quella di Newman, è una santità che è legata proprio alla sua ricerca della verità, alla sua ricerca dell'identità. Che cosa possiamo dire di questo? Io ho letto anche un'altra bellissima poesia, no? Che lui ha scritto: conducimi, dolce luce, tra il buio che mi circonda, conducimi tu. Questa dolce luce che lui vedeva, no? Del Signore, comunque.
Sì.
Bellissima.
Sì. Famosa, bellissima, sì.
Come possiamo continuare? Che cosa possiamo dire di Newman che valga anche per le nostre generazioni? Perché è ancora così contemporaneo?
Sì, dunque, no, di contemporaneità ce n'è abbondantemente. Si può dire le problematiche e anche il metodo spesso del discorso di Newman sono assolutamente contemporanee, e anche della contemporaneità ecclesiale. È stato già notato da molti che appunto Newman è stato un inconsapevole, evidentemente, anticipatore di problematiche decisive del Concilio Vaticano II,
sì.
Chiaramente. soprattutto due cose, appunto, uno questo tema della coscienza e quindi la riabilitazione di un'idea di soggetto che non implica l'affermazione tanto diffusa ancor più oggi del soggettivismo, appunto perché il soggetto non vuol dire autoreferenzialità, ma vuol dire apertura appunto alla realtà, a quello che è, e quindi questo vuol dire apertura alla verità. E come accennavo prima, che quel passaggio di quell'articolo insomma di Ratzinger del 91, quando dice una cosa molto bella che appunto che riguarda anche la questione della contemporaneità, e cioè quando dice che l'uomo moderno pensa sempre spontaneamente oggi a partire dalla contrapposizione di autorità e soggettività, cioè la soggettività non può essere soggetta a niente, è veramente tale se non ha limiti, se non ha legami costrittivi, eccetera, è l'autorità. E invece dice Ratzinger, no, appunto, invece il nesso tra autorità e soggettività, cioè libertà, è fondamentale perché appunto l'uomo non vive solo, ha bisogno del confronto e ha bisogno anche di qualcosa che venga prima di lui, che lo indirizzi, eccetera. Ma comunque, poi afferma Ratzinger, il termine medio che assicura la connessione tra i due elementi della coscienza, quindi anche libertà, e dell'autorità, è la verità. Non esito ad affermare che quella di verità è l'idea centrale della concezione intellettuale di Newman. Ecco, io credo che la questione di oggi sia proprio questa della coscienza e verità, e poi quindi autorità come anche, condizione concreta, reale di una ricerca che non può essere solipsistica, perché l'uomo non nasce solo e non vive solo. Ecco, ma il rapporto quindi coscienza, libertà e autorità nella verità, ecco il tema della verità, perché oggi sulla questione della verità c'è un enorme sospetto, no? C'è una grande appunto uno scetticismo di ritorno, appunto come era quello del liberalismo filosofico che Newman combatteva, come lui dice, io ho avversato tutta la vita il liberalismo perché lo vedevo appunto come questa visione soggettivistica che rende impossibile poi la fede. Ma sul fatto appunto della verità sono anche molto importanti due aspetti della verità a cui Newman ha portato due contributi fondamentali, decisivi, assolutamente attuali e vorrei dire irreversibili. Sarò brevissimo. Uno, l'idea che appunto la verità non è soltanto quella perfettamente dimostrativa, non è solo quella in cui si possono avere le prove da cui dedurre la verità di qualche cosa, perché questo per l'esperienza umana e per le verità di tipo appunto non scientifiche non funziona. Allora vorrebbe dire che soltanto la scienza dice verità e poi tutto il resto è opinione. Ecco, era un po' la posizione del liberalismo dell'Ottocento e oggi tanto più è così. Eventualmente oggi si mette in discussione anche che la verità sia da qualche parte anche nella scienza, per essere proprio radicali. Ecco, allora quando gli dice no, perché dobbiamo pensare che la verità ci dà una verità anche che potremmo dire nella forma della ragionevolezza, cioè di ciò che è ragionevole ritenere tale, non perché lo si vede deducibile da qualcos'altro, ma perché abbiamo indizi e probabilità che convergono verso, no? E la verità appunto come verità ragionevole, come verità che l'esperienza ci può far vedere con una certezza che deriva non dalla deduzione, ma dal fatto che molti indizi vanno nella stessa direzione, quindi una verità di esperienza. E poi anche una verità che può, per il tema dell'autorità, essere assunta, ricevuta come, per ovvero come ipotesi di lavoro, eccetera, proprio per la fiducia che la fonte di questa verità ci dà. Quindi la fiducia nell'autorità, qualcuno che funziona, e la convergenza di indizi, no? Che è un discorso veramente concreto, molto moderno, e che tante forme anche filosofiche in qualche modo hanno poi riconosciuto. E questo è quello che lui dice quando parla della grammatica dell'assenso, no? Dare l'assenso non perché è una verità o è perfettamente evidente o perfettamente dimostrabile, ma perché sono le verità dell'esperienza, quelle decisive peraltro per vivere. E la fede anche appartiene a questo ambito di cose. La seconda questione riguarda la dimensione storica della verità. Anche questa è una cosa fondamentale, perché c'è un'idea di verità come qualcosa di assolutamente immutabile, di assoluto, cioè, dato una volta per tutte, e invece Newman, anticipando la crisi del primo Novecento, che porta fino all'Ottocento, primo Novecento è la crisi creata del modernismo, cioè dello storicismo, insomma. Cioè che scoprire che c'è storia vuol dire che non c'è più verità, perché tutto è travolto dal passaggio delle cose, della mutazione, no? E invece lui abbina la verità alla modificazione, alla trasformazione, cioè non c'è verità che non sia soggetta al tempo, ma anche le verità di fede, ma non perché questo vuol dire che allora vengano distrutte dal tempo, ma nel senso che il tempo, il cambiamento delle condizioni, le diverse, diremmo noi, condizioni di interpretazione, no? Delle cose, fanno vedere della verità aspetti che non avevamo visti, e quindi c'è tutto il tema della differenza, della novità e allo stesso tempo della continuità, e questo poi in particolare per la vita della Chiesa evidentemente è assolutamente indispensabile, no? Perché se la Chiesa è un corpo storico, se la verità non avesse dimensione storica, la Chiesa dovrebbe essere concepita come una portatrice di tavole di verità incise su pietra, per usare l'immagine antica, immutabile. Ma l'immutabilità della verità è di essere verità e non di non avere tanti aspetti e di e manifestarsi anche storicamente, no? Questo è l'altro grande tema, è stato scritto importantissimo sullo sviluppo della dottrina cristiana, quando gli diceva: ogni idea, se è vitale, si sviluppa necessariamente, e questo è il principio fondamentale per il cristianesimo. Gli dice una cosa appunto per i tempi dell'Ottocento avveniristica, cioè dire appunto che ogni idea vitale, quindi un'idea viva, necessariamente si sviluppa, un'idea di sviluppo legata all'idea di verità. Ecco, questi sono due modi per oggi far valere l'idea della verità e l'idea della ricerca della verità.
Quindi da una parte, attraverso la grammatica dell'assenso, lui ha cercato di provare la ragionevolezza della fede, dall'altra sicuramente porta in sé una novità di pensiero che poi ha generato anche, penso a Chesterton, penso a Tolkien, penso a tutta una serie di autori che comunque si sono rifatti a lui o che sono stati poi come dire una novità, no? nel campo teologico, sempre nell'ambito anglosassone o francese, poco nell'ambito italiano, non ne vedo molti. Ma cercheremo poi di parlare anche di questo motto che lui ha avuto, che è la sintesi di tutta la sua spiritualità: cor ad cor loquitur. Abbiamo ancora un po' di musica, Francesco. Riesci ancora a stare al telefono? Sì.
Sì, sì.
Perfetto.
Di verde ti copre di blu, si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna, il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, s'ubriaca di stelle. Dopo un momento li fa brillare più del vero.
Stiamo parlando col professor Francesco Butturi, stiamo parlando della santità davvero di un grandissimo santo. A noi che dice ancora tantissimo a noi e che è proprio Newman, John Henry Newman. John Henry Newman fu nominato cardinale da Paolo Leone, da Papa Leone XIII nel 1879. Beh, penso che Leone XIII fosse davvero profeta in questo. E dall'altra parte noi vediamo da una parte la santità legata a una santità dell'intelligenza, perché è alla ricerca, come dire, sempre della verità. Dall'altra parte, Francesco, c'è una, non era semplicemente un intellettuale Newman, perché lui lavorò negli oratori, cioè portò questo concetto dell'oratorio in Irlanda e in Inghilterra, cioè, e l'altra questione è, era un uomo di cuore, il cui tema era il cuore parla al cuore, quindi un uomo che viveva l'esperienza quasi mistica del rapporto con il Signore.
Sì, toglierei il quasi.
Non ho citato poi né Guardini né von Balthas che si rifanno a lui, poi anche quello. Certo, poi la nascita dei movimenti, penso ai movimenti ecclesiali che si sono costituiti dopo il Concilio Vaticano II.
Lui stesso fu parte, animò il movimento di Oxford cosiddetto, che era appunto questo movimento di ricerca della verità, della fede. Nel loro tempo, nella discussione della verità anche delle confessioni anglicana e cattolica. No, è perfettamente vero. Infatti, come è stato anche notato, è facile notarlo, cioè la parentela spirituale più considerevole che possiamo cogliere facilmente in Newman e con Agostino. Cioè, l'andamento, come dire, del suo spirito lo dico allo stesso tempo, cioè una mente acuta e nello stesso tempo è un contemplativo e anche un affettivo, cioè una grande esperienza di affezione alla verità e quindi è tanto più poi affezione a Cristo, appunto alla sua persona. E quindi era così, come dici, infatti ci sono molte pagine della sua autobiografia che dicono questo, cioè, come dire, questo è potremmo dire anche così, il risvolto interiore di una vita interiore del suo tema intellettuale, vitale, della coscienza, cioè dire che appunto la coscienza è questo luogo dove l'identità, la dignità dell'uomo sono consegnate, e vuol dire anche che la coscienza è questo dialogo interiore con la verità, proprio come Agostino, quindi è una continua riflessione e adorazione e obbedienza alla luce della verità, e quindi è proprio una spiritualità anche la sua, una vera e propria spiritualità. Quindi non, va proprio detto, quindi il fatto che il suo motto episcopale sia quello del cuore a cuore è proprio l'esperienza anche di Agostino, cioè se il tema è un po' centrale per l'antropologia, quindi la concezione dell'uomo e la coscienza è appunto una relazione. È una relazione interiore che è decisiva per la vita. Ecco, ma se adesso lo trovo, anche c'è una citazione molto bella. Ecco, quando lui dice che la coscienza, ecco, dice addirittura in modo molto forte, la coscienza è l'originario vicario di Cristo. L'originario vicario di Cristo. Sono proprio parole sue, che vuole dire appunto che la coscienza è proprio il luogo in cui il Dio parla, e quindi la coscienza appunto è così poco un'esperienza di solitudine o di chiusura o di autoriferimento, ma invece è apertura, ma un'apertura dall'interno, no? Quindi c'è un interno, c'è un'interiorità che è sempre in gioco, questa è la cosa bella e affascinante. E quindi la coscienza è anche il luogo in cui Dio si rivela, quindi ascoltare la coscienza in questo senso forte, disponibili all'insegnamento che essa dà, alla verità che essa manifesta, ascoltare la coscienza in questo modo per niente soggettivistico, ma comunque aperto e disponibile, come lui dice, obbediente, è appunto un tratto fondamentale dell'identità umana e dell'identità cristiana. Quindi si può capire che per lui l'esperienza del cuore non è assolutamente qualcosa di sentimentale, ma è proprio una delicatezza di sensibilità per l'interiorità dell'uomo.
Francesco, abbiamo ancora due minuti, possiamo suggerire qualche testo per i nostri ragazzi o da leggere? C'è qualcosa che possa, come dire, documentarci meglio, aiutarci meglio in questa conoscenza di Newman, che poi ci aiuta nella conoscenza di Dio, del Signore, ecco.
Certo, ma di cose ce ne sono tante, però come sempre poi sono scritti anche di autori che hanno a loro volta riflettuto e lavorato, quindi sono cose anche abbastanza specialistiche. Secondo me un autore come lui, che comunque è un autore che è un grande scrittore, forse la cosa migliore è leggere qualcosa di suo, e direi che la cosa che vale la pena assolutamente leggere è l'apologia pro vita sua, cioè la sua autobiografia, perché ci si immerge molto bene con le sue stesse parole, le sue stesse riflessioni dentro il motto interiore della sua vita. Quindi direi che la cosa migliore che si possa fare per iniziarsi al pensiero e alla spiritualità di Newman.
Come possiamo concludere, Francesco? Abbiamo un minuto.
Ma i santi, l'occasione migliore con i santi di pregarmi, perché penso che abbiamo bisogno tantissimo dell'equilibrio interiore e intellettuale di un autore come Newman, perché abbiamo visto che tocca temi assolutamente attuali. Quello che ci colpisce è la capacità di tenerli in una sintesi produttiva, perché cosa constatiamo oggi? Che tutti questi temi, coscienza, storia, interiorità, libertà, autorità, sono tutti temi, ma li vediamo tutti sparpagliati, tutti spaccati, tutti separati, e quindi infruttuosi e contraddittori.
Grazie di cuore davvero, grazie a professor Francesco Botturi, grazie per questo suo contributo su Henry Newman a Radio Missione Francescana. Grazie Giampaolo, grazie a Diurni, grazie a tutti voi, buona giornata.